i doni, i talenti che Dio ci ha dato. È un riconoscere la verità. Non possiamo solo riconoscerci solo i lati negativi di noi stessi, ma abbiamo anche i doni, delle cose preziose, delle cose positive. Ognuno ha, è unico, unico. E quindi ha doni unici, che deve però non tenere custoditi nel proprio cuore, ma metterli a disposizione del prossimo. Ecco, allora inizia vera comunità di diverse.
Un attimo, che devo raccogliere le idee, perché come sappiamo non è facile parlare al microfono, non è facile parlare davanti a tutti, soprattutto perché c'è sempre il timore di dimenticarsi qualcosa. Va bene così? Scusate. Allora, l'altra domenica la nostra comunità si è riunita a inizio anno sociale facendo un ritiro. Sia verbalmente che per iscritto, ho domandato alle mie consorelle di rispondere per iscritto alla domanda che ci ha posto Silvana. Ho chiesto alle consorelle di essere brevi e sintetiche, ma non è stato così. Anche perché poi io potrei fare tutta una lista di ricchezze personali e comunitarie. Però alla fine quello che a me interessava era trovare il cuore di tutte queste ricchezze. A casa ho fatto una lista delle ricchezze personali, una lista delle ricchezze comunitarie, perché loro hanno letto le loro lettere, i loro scritti, dopo ne abbiamo commentato, e abbiamo più che altro ampliato loro il discorso. A casa mi sono riletta le lettere, ho fatto la lista, ho detto: signore, adesso cosa faccio? Io cosa raccolto a Verona? E quindi ho messo da una parte la lista delle ricchezze personali, da quell'altra la lista delle ricchezze comunitarie. Va bene, signore, ma il cuore di tutto questo? Fra le lettere ce n'era una. L'ho riletta bene e ho detto: signore, questo è il cuore della comunità. E io ve la leggo perché penso che meriti leggerla. Questa consorella scrive: credo di poter dire che tutte voi, carissime sorelle del Carmelo, siete piene di fede e di amore per il Signore. Lo sto scoprendo poco alla volta, man mano che vi conosco. All'apparenza siamo tutte persone normali, ma non è così. Perché dentro c'è quel fuoco che una volta acceso non si spegne più. Questo tesoro che custodite e custodisco nel cuore ci permetterà di guardare il futuro con speranza, perché quando ci incontriamo tra noi, lì c'è la Trinità che opera insieme con noi. Sono convinta che questo sia il momento dell'azione. Se teniamo ben vivace questo fuoco, il Signore ci guiderà. Meditando questa lettera, mi sono ricordata, ho cominciato a pensare: ma questo fuoco quando è che è iniziato? Allora sono andata indietro col passato. Giusto a tavola, questa mattina a colazione, padre Aldo ha detto che dal convegno del Messico sono nate tante cose, no? C'è stato un rinnovamento all'interno dell'OCDS. Quindi il fondamento di tutte queste le ricchezze è il fuoco interiore. Tre frasi importanti sono venute alla mia mente, è stato un percorso teologico che abbiamo fatto. La prima frase è: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E poi: non temete, io sono con voi fino alla fine dei tempi. Queste due parole ci hanno aiutato e ci aiutano a saltare i fossi e a scalare le montagne, che sono tutti quei impedimenti che si frappongono fra me, fra noi, e la necessità di coltivare e rafforzare la mia e la nostra vocazione carmelitana e la mia preparazione cristiana. C'è un'altra parola: fate tutto per la lode e gloria di Dio, poiché la gloria di Dio è l'uomo vivente. Vivere queste due parole di Gesù Cristo, cioè non voi avete scelto e non temete, fa accendere quel fuoco che è la determinazione a non farsi scoraggiare dagli eventi della vita quotidiana. La determinazione, famosa di Teresa, determinata determinazione, mi porta a vivere l'impegno che ho preso, fare la liturgia delle ore e la quotidiana meditazione della parola di Dio. L'impegno però che noi abbiamo preso non è tanto della preghiera in sé, ma quanto quello di stare con Dio, ascoltare Dio, parlare con Dio nella mia verità del momento. Non dobbiamo mascherarci, non dobbiamo fingere che va tutto bene. Quando ci mettiamo a pregare, secondo me, dobbiamo essere nella nostra verità. Se sono arrabbiata, dico: Signore, oggi sono arrabbiata. Se sono contenta, dico: Signore, oggi sono contenta. Se sono delusa, Signore, sono delusa. Se sono amareggiata, questa è la mia verità del momento. E allora mi pongo davanti a Dio nella mia verità e allora Lui mi risponde. Quindi anche abbandonarsi a Dio e gioire di Dio, cioè di stare con Lui e con Lui, gioire di Dio, della sua presenza, del suo amore, della sua parola, e di gioire con Lui di tutto quello che Lui ci dona ogni giorno. Dio si fa conoscere attraverso la sua parola e attraverso l'opera che ha compiuto per mezzo dei nostri santi carmelitani, perché non dobbiamo dimenticarci che questo cammino che abbiamo fatto nelle nostre comunità è un cammino fatto insieme ai nostri santi. Agli esercizi spirituali, per esempio, l'anno scorso Elisabetta della Trinità, in questi ultimi anni tanto Teresa di Gesù. Quindi giorno dopo giorno il fuoco interiore viene alimentato e diventa, e questa è la cosa più bella, senza che noi ce ne accorgiamo, e diventa il fondamento della nostra vita. Io quando ho letto questa lettera, ho guardato persona per persona della comunità e siamo tutte diverse, tanto diverse, e qua si concretizza: non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vedere queste persone e scoprire in queste persone è davvero questo fuoco interiore, che senza questo fuoco tante cose non sarebbero avvenute nella nostra comunità, certi cambiamenti per migliorare. Ecco, questo penso di aver detto tutto. Grazie dell'attenzione.
Allora, Treviso, io da compito 2 settimane fa, hanno avuto 15 giorni di tempo per prepararsi. È stata solo una che, passando per caso, mi ha chiesto come lo faccio, ma di sfuggita, gli ho detto: prendi un pezzo di carta bianco, ti metti a fianco il titolo, ci pensi, ci credi, cominci a scrivere, ci riprendi, ci ritorni, hai 15 giorni di tempo. Di fatto è venuto fuori un bel percorso che in buona parte riassume tutto quanto è il percorso di tutta la comunità. Allora, di fatto, da noi a Treviso si frequenta la comunità perché si cerca una relazione con Gesù e Maria, si cerca l'approfondimento della propria spiritualità, si cerca la parola che vivifica il cuore, si cerca la luce di Dio, perché solo attraverso la sua luce si può vedere la bellezza del creato, delle creature, del mondo, perché solo attraverso di lui si può amare e dare senso alla vita. La comunità, anche attraverso la lettura e la meditazione dei santi carmelitani, ci aiuta a camminare, ci indica la strada per raggiungere la meta. Cioè, come in Romani, il regno di Dio non è fatto di questioni che riguardano il mangiare e il bere, ma è giustizia, pace, gioia che vengono dallo Spirito Santo. Nella comunità si cerca di contemperare la saggezza e consiglio degli anziani con la forza di timore e Dio dei giovani, nel senso delle donne che sono in corso di formazione. Nella comunità c'è chi ha trovato il volersi bene fra tutti e cerca di condividerlo. Chi cerca il consiglio degli anziani perché piano meglio di noi stessi, chi ha imparato il distacco dalle cose superflue, mette in pratica il voto di povertà e si sente ancora in cammino, chi trova quello che non trova in parrocchia, chi ha imparato a fidarsi di più di Dio nel quotidiano, chi ha imparato a riflettere e poi desiderare di vivere in intima relazione con Dio, chi sentendosi accettata accoglie più serenamente le difficoltà della vita, chi trova la fede molto faticosa, chi trova le ricchezze umane nel colloquio personale con ciascuno. Si continua a frequentare perché ci si sente un po' in una compagnia di buoni, definizione di Santa Teresa. Persone belle nel cuore, semplici, sempre con il sorriso e pronte per un abbraccio in sintonia con tutti. Non ci sono interessi di qualcuno, ma solo lo stare insieme per condividere il cammino, per essere chiesa. Per essere insieme orchestra, come l'ha definita Papa Francesco, dagli strumenti diversi, dai timbri diversi, ma insieme per suonare in armonia una sinfonia. Insieme ci frequentiamo perché, con l'aiuto di Gesù e Carestia, della Beata Vergine Maria e dei Santi Carmelitani, vogliamo che la nostra vita sia espressione del Vangelo. Insieme cerchiamo la conversione del cuore, perché solo con essa si può vivere nella giustizia di Dio che è amore, verità, pace e gioia. Come presidente, se posso, no? Vorrei fare un piccolo inciso. Buona parte di questa traccia, che un po' comprendeva tutto, è stata preparata dall'unica persona che mi ha portato la meditazione che dicevo prima, quindi un po' le compila. Io vedo che questa qui, che si chiama Patrizia, che al quarto anno di formazione non è mai venuta. Prima perché lavora in posta e da problemi fino a sabato a tarda ora, poi impegnata anche in parrocchia a questo catechismo, ma speriamo che venga. Questa ragazza al quarto anno di formazione, dopo se volete vi lascio il suo testo, mi sorprende perché in quei 15 giorni è sempre stata attenta tutti i giorni al Vangelo, giorno per giorno, perché me ne cita di 4 mattine di fila. Non si può dire che abbia improvvisato. Ha preso, ha pensato, ha meditato e è tornata sempre al cartello di posta. Poi questa ragazza qui, in tutta sincerità, ha preparato tutto, io vi dico la verità, che trovare una persona al quarto anno di formazione che si esprime così, a me dà la forza di sentire che la speranza è in questi giovani che stanno venendo avanti.
Grazie.
Io non ho scritto un trattato, io ho una piccola, io ho legato questo.
Nel teatro, le mie consorelle non sono delle letterate come me, ma sono persone semplici ma di grande preghiera. E noi tutti siamo per grazia portatori di ricchezza, in certi vuole e quando vuole. Nella nostra comunità c'è una sorta di pudore a esprimere le proprie capacità, però alcune si sviluppano in modo discreto e silenzioso, la visita degli ammalati, tenendo contatti epistolari, telefonici, altri collaborano con la parrocchia, altri viene ordinata la nostra cappelletta, ci sono pure le ceraie che arrivano col pavimento di fiori, altre fanno visita alla casa di riposo, altre si occupano di tante altre cose e queste sono le realtà oggettive che non si vedono. Il desiderio comune è che ciascuna è di far conoscere la nostra vocazione particolare e speciale a cui siamo stati chiamati anche altre persone. Il nostro impegno è testimoniare con la vita la nostra vocazione tenendo sempre presente il vigilato di seminare, è sempre Dio che fa crescere e a Lui non ci affidiamo. E poi io ho scritto questa preghiera che ho trovato da qualche parte, mi piace tanto perché io sono una specie di
fida nel Signore con tutto il cuore, non appoggiarti alla tua intelligenza. In tutti i tuoi passi pensa a Lui ed egli appianerà i tuoi pensieri.
Grazie.
Giovanna Mantova.
Ecco, noi, per quello che è stato detto, siamo d'accordo con tutte le altre fraternità, noi però abbiamo cercato di concretizzare di più quello che facciamo. Allora, a livello personale, c'è tanto impegno nella carità. Chi ha il ministero straordinario della comunione, chi va a aiutare alla messa dei poveri, e quelli insomma degli extracomunitari, chi vita gli ammalati, chi dà un aiuto alla Croce Rossa come volontariato, chi va al geriatrico anche due giorni alla settimana ad aiutare il sacerdote per la messa e poi a portare la comunione agli allettati dai vari reparti, ecco, e poi anche l'aiuto di Matteo tra noi, è molto importante quello quando sappiamo che magari qualcuno non sta bene, magari chiediamo, ci rendiamo disponibili, ecco, questo ci sembra anche molto bello perché ci rende proprio veramente fratelli, così. E a livello comunitario, oltre a quanto riguarda le normali attività che le costituzioni ci richiedono, ecco, noi ci impegniamo con l'adorazione del giovedì sera, con la celebrazione della messa, e con preghiere e letture su temi fraternitari. Quando non troviamo magari l'argomento che fa per noi, lo cerchiamo nel Magistero, quindi facciamo quello. E i partecipanti poi si portano a casa le dispense che facciamo, pregano durante la settimana su quelle, poi le portano anche agli ammalati, che così ogni settimana hanno qualcosa su cui pregare. E poi nella parrocchia di vicina ci sono due suore dell'Eritrea e vengono a prendere le dispense, le traducono e vanno a finire in Eritrea nel loro convento. Viene un frate e le porta via, pacco per, insomma, ogni tanto i pacchi che... Poi abbiamo anche l'acqua benedetta e il padre al momento penitenziale, no, benedice e poi alla fine della messa viene ritirata perché ne ha bisogno, che le porta sempre gli ammalati o le porta in casa per proprio uso, insomma. Poi aiutiamo, cerchiamo di aiutare le nostre missioni con il ricavato delle vendite in un mercatino che nei tempi opportuni, appropriati, ecco, vendiamo le stelle di Natale e anche le uova pasquali, insomma, ecco. Organizziamo anche, terminiamo l'adorazione c'è anche la Santa Messa dei primi 9 venerdì del mese e invece i primi 5 sabati del mese diciamo il rosario meditato comunitario seguito dalla messa. Poi nel mese di gennaio ci siamo impegnati e organizziamo in onore del Santo Bambino di Praga, la benedizione solare dei bambini, che con i loro genitori riempiono la chiesa, le tribunette e persino il coro riempiono. C'è pieno. A questa festa presenta sempre un giornalista della Chiesa di Mantova che poi fa le fotografie e il giorno dopo le mette sulla Gazzetta, le pubblica, insomma la cittadinanza. Però noi prima di fare questa celebrazione mandiamo ai vari giornali, a Mantova che sono 4, tutti i vari avvisi che così tutta la diocesi e la provincia lo leggono e per quello probabilmente c'è molta gente. E nel mese di febbraio invece in occasione della festa del malato collimiamo la messa con canti e il nostro assistente amministra l'unzione degli infermi per i presenti malati o per chi li vuole, insomma che ha raggiunto l'età, eccetera. Inoltre c'è un nostro formato che ha formato anche un gruppo di adorazione una volta al mese con i giovani, sempre anche quello su impronta carmelitana, e ci sono circa minimo sempre 50 giovani che loro poi i loro telefonini, no, si chiamano, si invitano e vengono anche nel paese, insomma, così, e quindi non la animano con i canti, con gli organi musicali, eccetera, insomma, poi partecipano volentieri anche le volte le persone adulte, che parecchie. E quindi da tutte queste attività riusciamo ad entrare in contatto con numerose persone, perché gravitano tutte attorno alla chiesa, insomma, praticamente, e tutte, e tante, insomma, ci chiedono informazioni sulla spiritualità e così, e allora sul nostro giornalino, insomma, ci interessano. E quindi noi diciamo che guardiamo abbastanza con speranza al nostro futuro, perché nella nostra chiesa, passando tante persone, qualcuna generalmente si ferma sempre, ecco, si ferma sempre nell'ordine secolare. Infatti ne abbiamo avuti che comunque qualche problema per qualcuno, ma però gli altri sono persone veramente che danno speranza al nostro futuro. Grazie.
Allora, un semplice, il Monterello. Ecco, anche noi abbiamo, nel primo incontro abbiamo dato la domanda e poi nel incontro successivo abbiamo cercato di rispondere. Ognuno ha portato un po' le sue risposte, il risultato delle sue riflessioni. Ecco, la prima considerazione che è venuta fuori da un membro della comunità è stata un'affermazione di gioia, dice: è bello partire dal positivo, è un modo per dare lode a Dio, il cristiano deve essere uomo di speranza. Ecco, proprio ha esordito così e quindi mi pareva giusto rilevarlo. E poi abbiamo cercato di analizzare quelli che dovrebbero essere le caratteristiche della nostra comunità a livello comunitario e personale: l'impegno a vivere alla presenza del Signore, la vita di preghiera, la fedeltà, l'esercizio delle virtù, la spiritualità della comunione, la missionarietà, il servizio nella Chiesa, l'abbandono alla volontà del Signore, l'imitazione di Maria e dei nostri santi. Ci siamo chiesti di questi impegni, noi della nostra comunità siamo fedeli a questi impegni? E abbiamo risposto che i limiti sono tanti, siamo consapevoli di tutti i limiti, però quello che abbiamo avvertito è che in tutti c'è perlomeno il desiderio di perfezione, di camminare, insomma, nella perfezione, nel cammino di santità, e questo desiderio è positivo, ecco, e all'interno della comunità, e la comunità ci aiuta in questo cammino, pur, ripeto, proprio con tutti i limiti che portiamo. E poi un'altra cosa positiva che abbiamo rilevato è che quando ci incontriamo c'è tanto desiderio di comunicare i nostri vissuti, le nostre esperienze, di esprimere quelle che sono le nostre riflessioni, di condividere con gli altri, insomma, la nostra vita. A volte il tempo non c'è, però ecco, ci sembra sempre limitato il tempo. Quando si comincia questo momento di condivisione, vorremmo che fosse più lungo, insomma. Poi un altro aspetto positivo è che nella nostra comunità non c'è stato mai una separazione netta fra chi è venuto prima, diciamo, del rinnovamento e chi dopo. Ecco, non c'è questa spaccatura, e questo forse anche merito di Rita Franz, che fa parte della nostra comunità e che ci ha aiutato un po'. Lei ha partecipato al congresso del Messico, è stata molto attiva, quindi ci ha aiutato a vivere questo passaggio in maniera senza traumi, insomma. Poi ci siamo detti, a livello personale ci sono tanti talenti che vengono messi a disposizione sia nella comunità e sia ciascuno negli altri ambiti di servizio in cui si trova ad operare. C'è chi è bravo a cantare, chi è bravo a leggere, chi è bravo a fare icone, abbiamo la Rita Veronese che è una maestra iconografa, c'è un medico che è stato più volte utile per dare consigli anche sulla salute, se qualcuno aveva problemi di salute, chi è bravo a fare sintesi durante le riunioni e quindi mettere questa sua capacità a servizio, chi è modello per la fedeltà agli incontri. Noi abbiamo una consorella che viene da lontano, che per venire all'incontro alle 3 del pomeriggio parte alle 11 della mattina, mangia fuori un panino, fa fatica a sentire, vi dico quasi, però non manca mai. E questo penso proprio che sia un esempio di fedeltà che dà a tutti. Poi ecco, nella nostra comunità noi rileviamo che quanto viene proposto dal Consiglio Provinciale, da altre autorità, viene sempre accettato con obbedienza, non c'è mai una reazione negativa. E poi ecco, un'altra cosa positiva è che il nostro consiglio di comunità è molto unito. Ci sono sensibilità diverse, come è logico, però alla fine troviamo sempre un punto d'accordo e questo credo che sia un risvolto positivo per la comunità quando il consiglio è unito. Poi cose un po' più semplici però visibili è l'ingresso per esempio di una persona alla formazione e di altre due persone che si sono presentate, che stanno accostandosi così alla nostra comunità. E poi questo non è un captato di benevolenza, ma è la fortuna anche di avere un padre assistente che ama l'ordine secolare e che non ha mai limiti di tempo e di disponibilità. Ecco, anche questo.
Io non so perché non sono abituata a parlare sul pubblico, quindi provo a leggo questa relazione, la leggo con spirito di servizio a nome della Presidente nostra, che è Enrica, che non è potuta venire, in rappresentanza di tutta la comunità di Brescia. La relazione prevede l'integrazione dei vari interventi che sono stati fatti. Per fede l'uomo sa che nulla gli appartiene, ma che tutto gli è stato donato, o meglio affidato, per essere amministrato saggiamente, perché tutto rientri nella prospettiva di una collaborazione al piano divino, di una universale salvezza, di un'eterna vita beata in comunione piena con lui e con i fratelli. I doni che la grazia ci elargisce sono di fatto per la comunione, pertanto devono essere messi al servizio della carità. È solo nella comunione edificata dalla carità che la pluralità, la diversità, la complementarietà dei doni diventano ricchezza. Elencare i doni o le ricchezze personali di cui Dio ci ha fatto oggetto in sé per sé, oltre a risultare estremamente difficoltoso, può presentare insidie. Innanzitutto i doni sono innumerevoli per ciascuno di noi. Poi potremmo iniziare a guardarci l'un l'altro per scorgere chi sia più o meno dotato. Potremmo addirittura rischiare di sentirci non valorizzati in relazione ai nostri doni in misura adeguata e così anziché tendere alla comunione ci allontaneremo piuttosto l'uno dall'altro. Invece, anche se i doni sono diversi e distribuiti in modo diverso, ciascuno di noi è uguale all'altro perché ha semplicemente tutto quello che gli serve per adempiere il compito e il ruolo che Dio ha in serbo per lui momento per momento. Rischieremo anche, partendo dalla considerazione dei doni che sappiamo possedere, fare leva proprio su quelli e di rincorrere delle idee o dei progetti del tutto umani e mondani, magari anche moralmente buoni, ma non in linea con la volontà di Dio, non in linea quantomeno con le sue modalità e i suoi tempi di attuazione. In altre parole potremmo essere tentati dall'autorealizzazione anziché servire e per servire il divino progetto. Oltretutto i doni di Dio, i talenti che ci sono affidati, non sono stabili. Ci vengono offerti in germe e devono essere sviluppati, devono fruttificare, con un atteggiamento di apertura e di collaborazione alla grazia, ma purtroppo possono anche inseguire. Ciascuno di noi sa di quanti beni il Dio lo abbia ricolmato. Il dono dei doni, il datore di tutti i doni, è lo Spirito Santo, che è stato riversato nei nostri cuori. è la condivisione dello stesso Spirito e dei suoi doni che ci rende fratelli e sorelle, ed il dono più grande dello Spirito è la carità. Ognuno di noi deve interrogare fedelmente, costantemente, sinceramente la propria coscienza. Ho davvero corrisposto, corrispondo alla carità che mi è stata infusa, volgendo tutti gli altri doni in questa direzione. Noi in un dibattito condiviso abbiamo cercato di scorgere primariamente quei doni che presenti in tutti di più concorrono a mantenere l'unità e la comunione. Infatti sappiamo per fede che la comunione è già attuata in Cristo e che addirittura ci è stata donata il suo Spirito. Però Dio, che ci ama infinitamente, usa nei nostri confronti una delicatezza estrema, ci rende una cosa sola con Lui e con i fratelli, ci salva, ma non sempre composto dalla nostra volontà. Il suo disegno è già realizzato in Cristo, ma ciascuno deve dire il suo sì a Cristo, unendo la propria volontà alla sua. Solo Gesù è la roccia su cui costruire la casa, il bordo in cui il bruco deve morire per rinascere a farfalla, come diceva Santa Teresa. Lui solo è e deve essere la nostra speranza. Sono pertanto importanti per noi quei doni che meglio fondano e sostengono la nostra unione a Cristo. A tal fine, paradossalmente, la maggiore ricchezza in assoluto a livello personale è la povertà di spirito, perché è quella che ci permette di abbandonarci sempre di più all'azione dello Spirito, in modo che possa plasmare in noi l'immagine di Cristo. E per evitare facili illusioni è sempre la carità che mostra l'azione e l'effetto dello Spirito in noi. Non è un caso che la prima beatitudine citata nel Vangelo sia «beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli». Per noi carmelitani che abbiamo promesso di vivere nello spirito delle beatitudini e nella povertà, è un dono che dobbiamo continuamente chiedere e invocare per il nostro Cristo. Dobbiamo metterci e sentirci sempre nelle mani di Dio, oggetto di un disegno più grande di noi che sempre ci sovrasta. Una caratteristica, un dono che tutti noi possediamo proprio perché persone, è il nostro essere relazione con l'altro, a immagine di Dio Trinità. Ci dobbiamo aprire per tutto ricevere nello Spirito e nello Spirito tutto donare a Cristo e al fratello. L'amore per il fratello deve scaturire sempre dall'amore di Cristo. E la nostra relazione con l'altro deve, sull'esempio di Cristo, divenire da semplice accoglienza, dono di sé, fino al sacrificio. L'amore per l'altro si dimostra con l'interesse vero per la sua persona, nel dialogo e soprattutto nell'ascolto. Occorrono umiltà, sincerità, reciproco rispetto, perché l'amore non invade, non possiede, non costringe, ma invita, non livella e non uniforma, al contrario, valorizza le diversità. Anche la cordialità e l'amabilità sono importanti e tra l'altro sono da considerarsi come la prima forma d'amore per il prossimo, perché ne abbiamo più senso di amarsi. Io mi rendo conto che è molto lunga, questa era riferito alle richieste personali, cioè abbiamo cercato di trovare quelle che tutti noi abbiamo. Per quanto riguarda le richieste comunitarie, abbiamo insistito, come già ha fatto dire a questo intervento, sul dono della vocazione, sul dono della vocazione secondo il carisma. Cioè non noi diamo qualcosa a Dio, ma è Dio che ci ama per primo e che ci dona il suo amore chiamandoci vicini a sé e invitandoci a vivere vicino a Lui, vicino a Gesù, sulla via dei consigli evangelici. È la consapevolezza di questo amore che deve farci superare le inevitabili difficoltà che si incontrano nel cammino. Vogliamo ricordare per esempio le celebrazioni comuni, i ritiri, gli esercizi. Sono una ricchezza perché ci aiutano proprio in questo, a sentirci amati di un amore che supera tutto il resto. Siamo invitati, ed è una grazia grande, ma anche un impegno grande, a fare di tutta la vita una preghiera di lode a Dio Padre, una preghiera di intercessione per la salvezza delle anime. Ed è molto semplice perché l'orazione non è altro che un rapporto di amicizia e di unione con Gesù dal quale sappiamo di essere amati. Anche la regola è un dono grande, abbiamo ricordato, perché ci aiuta a vivere quotidianamente il nostro amore per Cristo. La comunità stessa è un dono, non ci appartiene, non la possiamo edificare noi, ma dobbiamo lasciarla edificare lo Spirito. e ci mette in condizione di percorrere un cammino di santità, che non sia una ricerca di perfezione o di realizzazione personale, ma un vero cammino comunitario di santità, in cui ciascuno è corresponsabile della crescita dell'altro. Dopo messo in luce anche il ruolo della laicità, è dono e responsabilità grande, perché siamo chiamati a far brillare nel mondo la fiamma dell'amore di Dio, testimoniando nelle circostanze comuni di ogni giorno come si vive la carità. Non avevo tralasciato nemmeno il dono della comunione con il primo e il secondo ordine, e il dono dell'esempio di vita vissuta nell'amore dei nostri santi carmelitani, il dono di Maria Madre, regina di tutti i santi, nostra sorella, il patrocinio di San Giuseppe, l'esempio dei nostri confratelli e delle nostre consorelle, lo scapolare portato con vera e profonda devozione, devono accompagnarci sempre in tutto lo svolgersi dei nostri giorni in un cammino continuo di unione a Cristo.
Grazie.
Allora, prima volevo dirvi che i confetti che sono sul tavolo sono del nostro 45esimo anno di matrimonio, oggi. Sono la nostra comunità. Potete prenderli, grazie. Allora, nella mia comunità abbiamo evidenziato un forte senso di appartenenza. Epstein diceva che le persone nel mondo hanno nel Carmelo dei Carmelitani una stima anche troppo alta, loro pensano che siamo tutti santi. Però è vero che nella nostra comunità c'è un grande amore al Carmelo, e noi l'abbiamo verificato soprattutto nell'esempio dei nostri anziani. Per esempio, qualche anno fa è morto Giovanni Forcellini, per aver mandato un foglio a tutte le presidenti, tratteggiando brevemente la sua vita. E lui veramente solo con la sua presenza si edificava con una figura ascetica, misurato nelle parole, molto sobrio, molto di preghiera, e siccome faceva parte anche della San Vincenzo, andava a trovare i malati, spesso il parroco gli chiedeva di fare delle cose, delle attività, e lui diceva: prima viene la mia riunione al Carmelo. E se doveva, era concomitanti, prima veniva la riunione al Carmelo. Per questo con il parroco c'è stato un po' di disagio, un po' di attrito, però poi lo attirava e gli aveva detto anche che effettivamente il Carmelo doveva essere importante, se lui dava la precedenza a questo assolutamente. E lui e la sorella Diana erano i nostri Anna e Simeone, quelli che vivono nel tempio pregando Dio giorno e notte. Adesso Simeone ha raggiunto la casa del padre, c'è rimasta la Diana. Pensate che la Diana ha compiuto il giorno prima della Madonna del Carmelo 99 anni. Adesso sta cominciando a perdere colpi, voglio dire. Però finora veniva sempre, ogni volta, sempre. Ovviamente accompagnata Lorenzo e Cecilio, che i due andavano a prendere, perché è un scricciolo fisicamente, se prendi un bottone antivaporetto la fumano. E lei però questa figura, queste due figure, sempre presenti, perché poteva esserci anche la neve, che so, essere pioggia di rotto, loro due c'erano. Oltre a loro c'è anche Danilo, che ha compiuto 80, e lui era infermiere. E usava mettere sempre sotto la divisa, sapete che è bianca, neanche trasparente, e lo scapolare quello di stoffa. Per cui si vedeva che aveva questa cosa, e allora gli altri colleghi gli chiedevano: ma cos'è? Ovviamente l'hanno preso in giro fino che si sono stufati, e dopo però anche loro cominciavano a rispettarlo e a stimarlo anche per questo, perché lui non aveva paura di andare in giro con questa cosa. Sapeva e sa a memoria l'elevazione alla Trinità dell'Elisabetta, e la recitava spesso nelle sale vicino al letto dei malati, perché sapendo la memoria come preghiera la usava anche per accompagnare queste persone al trapasso. e lui mi ha telefonato e telefono ogni volta, perché adesso che lui ha i problemi, ha una per cui fa fatica a venire, però si trascina letteralmente col bastone e viene spesso. Mi telefona per sapere cosa abbiamo fatto, mi ha telefonato prima di partire, per cui si vede che una persona che ama il Carmelo e che ci tiene. E così la Lina, la conoscete tutti lei, vero? Lei ha avuto un picco di pressione durante gli esercizi spirituali e l'ultima volta, prima di venire, abita a Noale, da noi abitano un po' tutti fuori, a Noale, è scivolata sui gradini della ferrovia e si è proprio acciaccato un ginocchio, ha preso una grossa botta, ha dovuto sbucciare il ginocchio, quindi anche per questo non ha potuto venire. Però ha telefonato alla Silvana, forse anche alla Lina, ecco. Mi ha detto di salutarvi tutti, di portarle il materiale che c'è. Cioè c'è questo senso proprio di amore verso il Carmelo che tutti dicono se non vengo mi manca, cioè sento che ho perso qualcosa. E poi nelle loro comunità evidentemente sono persone che si prestano, come ho sentito tutte, e addirittura ci sono per esempio altre associazioni, come gli Emeroniti, che sono una parola stranissima, una confraternita, che si occupa di fare l'adorazione perpetua di 40 ore durante il periodo del carnevale. Deve essere una confraternita particolare di Venezia questa, il nostro carnevale è famoso fin dall'antichità. E loro si occupano di espiare, diciamo, i peccati eventualmente commessi. Allora loro hanno chiesto al nostro confratelli di aderire alla loro confraternita. Poi hanno un gruppetto di 4 anziani che sono terziarie francescane e anche loro, perché non venite da noi? O di qua o di là ovviamente. Però. E, ecco, molti hanno detto, cioè persone, che all'interno del Carmelo trovano pace e sicurezza, cioè una roccia su cui appoggiarsi, proprio la nostra regola, la vita stessa di intimità con Dio ti dà una sicurezza, una pace, che in un mondo così pieno di disperazione, perché basta che guardiamo fuori, c'è proprio la disperazione. È vero che come diceva padre Giuseppe, la proprio l'apostasia generalizzata, l'uomo pensa di fare senza Dio e si rivolge contro se stesso, perché in effetti Salvatore non c'è nessuno che possa dare te. Abbiamo detto che un uomo aveva un padre assistente che ama in persone, che anche se si guida, non solo, però si vede che lo fa il nostro bene.
Parlava di me, mi ha distratto questo.
Non era distratto, parlava con me.
Mi ha lodato e lui distratto.
Non so che era.
Siamo solo in 12, siamo quasi 12. Siamo rimasti in 12.
Allora, Fabrizio di Pieve, Pieve il Salvatore, quindi aria buona. Dovrebbero camminare velocemente, anche nello spirito.
Sì.
Dice dovrebbe, perché lei sa che è una difficoltà. Comunque, tutti i 12 hanno ricevuto i 7 doni dello Spirito Santo.
Ah.
E voi? Allora, io potrei ripetere diverse cose di quelle che hanno spiegamente sentito dalle mie mostrate precedenti. Però io ho meditato su una cosa, sul fatto che sui pochi che siamo, ma anche nelle vostre comunità, non solo nella nostra comunità di Pieve, possiamo dire che il carmelitano teresiano secolare è un evento raro?
Sì.
Possiamo dirlo?
Sì, non lo voglio.
Chi è che ha studiato bene gli eventi rari? Allora, c'è stato un matematico, un docente che si chiamava Gauss, che ha studiato i morti di cavallo, di calcio di cavallo nell'esercito prussiano. È un evento raro. E da questo studiando, ho fatto quel famoso grafico che si chiama la campana di Gauss. Allora, ritornando a questo concetto di evento raro, io ho cercato di meditare su questo perché siamo in pochi e che cosa vuol dire, che cosa potrebbe essere nel programma di Dio questo fatto che esiste appunto una comunità fatta di poche persone. Quale potrebbe essere il senso? E io ho pensato, adesso si parla e subito magari parliamo e potrà rimbrottare, ho pensato che ciascuno di noi che siamo entrati abbiamo bisogno di una particolare protezione, e proprio perché abbiamo bisogno di una particolare protezione ci hanno fatto questo percorso particolarissimo, insomma. Io personalmente, per me, ho detto perché probabilmente ero pericoloso per me e per gli altri, e forse qualcun altro potrebbe dire così, oppure trovare altre cose che giustificano questo fatto della rarità. Di per sé la rarità quindi non è un vanto, non è un privilegio, non è, cioè, una cosa rara, di per sé non ho mica detto che sia buona, no? Però, insomma, in effetti, parlando di cose spirituali, si potrebbe guardare questo, dire, insomma, certamente c'è un disegno particolare. Ecco. Allora, in questo senso io ho pensato che la nostra Sivana ci ha proposto, ma insomma, cose che ci aiutano a guardare il futuro con speranza. Certamente che sì, quindi abbiamo un percorso così particolare, abbiamo anche una speranza particolare, quindi in questo senso io sono ottimista.
E anche con
la ricchezza della nostra comunità è molteplice, nella diversità c'è la testimonianza della fedeltà, soprattutto c'è la serenità e la fede delle persone anziane. Speranza di Santa Maria Teresa aiuta ad abbandonarsi nelle mani del Signore, con l'aiuto reciproco anche nell'assegnazione dei compiti. Speranza di alcuni è quella di conoscere soprattutto la propria comunità per poter approfondire i rapporti interpersonali all'interno e con le altre comunità. C'è sempre qualche piccolo contrasto, diciamo, no, nelle comunità, cioè, quindi si va attraverso, diciamo, questi rapporti interpersonali. Viene proposto di diffondere, appunto, perché poi un altro problema è quello delle nuove vocazioni. E quindi viene proposto a diffondere la conoscenza della comunità con qualche volantino, ritrovarsi una volta al mese alla Santa Messa comunitaria, diciamo, nella Chiesa, in modo da fare un po' di propaganda, diciamo. Sarebbe poi auspicabile avere più contatti con gli ammalati. Poi è doveroso inoltre che gli elementi, le persone, gli elementi di conoscenza della Santa Madre Teresa vengono proposti appunto, portati avanti personalmente, ci sia anche uno studio personale. Inoltre, detto fuori che per conoscere i carmelitani, diciamo i santi carmelitani, è bene frequentare la comunità. No? Io, come quindi mi ha preceduto, mi fermerei un attimo sull'ultima frase della domanda. Diciamo, guardare il futuro nel, diciamo, con speranza, essere convinti che è Dio che vive l'universo e che guida la vita degli uomini, la vita della storia. E quindi guardare sempre con speranza a Cristo. Ieri il padre Giuseppe ci ha detto una cosa a cui ho sempre pensato e che mi è rimasto impressionato, che le malattie di Santa Madre Teresa sono stati luoghi teologici. Cioè che in pratica, proprio in quei momenti lì di difficoltà, Santa Madre Teresa è riuscita a trovare la sua strada, diciamo, la sua vocazione verso l'orazione, verso. E questo qua è sempre il mio, l'ho detto anche in comunità, che molte volte nella mia vita, guardando adesso, ci sono stati momenti proprio tragici, ma che poi alla fine sono diventati proprio i momenti più importanti della, diciamo, di quel che è la, sono stati proprio i momenti in cui Dio ha letto la mia vita. Pensare sempre che Dio è provvidente, che Dio è padre e che è sempre fedele.
Grazie.
Io dopo tanto, tanto dico che tutto quello che è stato condiviso dai miei confratelli e consorelle nostri, insomma, è condiviso da tutti noi. Io personalmente ho detto, ma insomma, sono qua povera, ecco. Va bene, dico un'altra cosa, avevo incaricato una persona di scrivere e non ha avuto tempo, sicché io ho pregato lo Spirito Santo, come sempre, e ho messo giù due parole. Intanto voglio ribadire il fuoco di Vera che ha detto, e se non c'è fuoco, non so, il Carmelo è fatto di anime infuocate. E anche se il fuoco è sotto la cenere, non sempre il fuoco deve essere. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Poi la nostra comunità non ha ritratti. Siamo solo monache, abbiamo solo monache e siamo un po' non sparati, un po' di qua, di là, un incontro al monastero, un altro incontro a casa di una consorella, però andiamo avanti. Con fiducia. E un'altra cosa, io non ho scritto tutto quello che hanno scritto gli altri, che mi congratulo perché comunque nei nostri pensieri è stato grande, è stato bello, condiviso, però i nostri doni, tutto quello che facciamo nel Carmelo. E sempre, visto che è stato detto che il Carmelo è una cosa, non dico un po' di più, però io mi sento proprio con questo fuoco di infuocare anche gli altri e di dire cercate di capire che questo Carmelo è Teresa di Gesù è grande, insomma, ecco. Non sono capace molto di esprimermi, però penso che abbiate capito quello che volevo dire. Poi, no. Ecco, allora ho scritto questo, la comunità, la nostra comunità mette a disposizione tutte le possibilità di preghiere, aiuti e quant'altro in amore, generosamente e fraternamente per tutto il Carmelo, preghiamo sempre per tutto il Carmelo. E per i confratelli e ancora di più per i bisognosi spirituali e materiali che si rivolgono sia alle monache con le richieste di preghiera, intendo, sia che a noi con uno scambio di richieste sempre, naturalmente, con cuore. Si prega in comunità per le vocazioni e a questo proposito adesso probabilmente entrano altre due, sono abbastanza giovani anche. E come pensiamo, tutte le comunità, si prega per le vocazioni, e come pensiamo, tutte le comunità siano gli scambi di opinione, di testimonianze, e perché no, anche nelle divergenze, e arricchirci sempre di più. Crediamo che tutto sia grazia, e con questa speranza abbiamo nel cuore carmelitano che il futuro ci siano vocazioni vere per un cammino forte alla dottrina dei nostri santi. Voglio parlare di qualche persona della comunità. Allora, se non vi annoio, devo raccontare un episodio avvenuto all'inizio degli esercizi spirituali, in agosto di quest'anno. Allora, io non potevo parteciparvi perché non me lo potevo permettere. Scusate se qualche volta mi emoziono. Gisella, che tutti conosciamo, che è maestra della comunità, qualche giorno prima della partenza mi avvisava con una telefonata che non poteva parteciparvi perché, scusate, ma avevo poca fiducia, perché non trovava nessuno che badasse a nipote fino a che sarebbe ritornata dagli esercizi spirituali. Alla notizia di non poter partecipare nel quello, disse: vai al posto mio, ti do la mia quota. Niente, ho accettato. Ho gustato questi esercizi come non mai.
Che bravo.
Poi, durante gli esercizi spirituali, devo dire un'altra cosa. Sono stati esaltati le qualità culinarie di Chiara. Ricordate quando ero era vicino a me. Io le sono grata perché non è tanto per questi panzerotti, ma per l'accoglienza della comunità a casa sua quando ci sono gli incontri. Ecco, adesso sapete se incontriamo. Questo per non disturbare troppo le monache in monastero, dato l'ora tarda di questi nostri incontri. Di Chiara devo svelare il grande cuore. Lei abilmente cuce magliette, camicette ed altri favoretti con grande amore e attività, regalando e mettendo a disposizione o accettando l'offerta per cui dare ai bisognosi il quanto è possibile. Anche il ricavato sempre che ha raccolto. Ho detto il grande cuore, sì, la sua sensibilità nella vita spirituale presenta la commozione. Grande amica di Gesù e Maria, per chi la conosce. Poi, scusate, ma entro troppo nelle situazioni, quello mi commuovo. Poi abbiamo Lucia, la nostra canterina, così nominata, che prepara i canti di Santa Messa nelle nostre riunioni e con il caldo e con il gelo lei generosamente va in bicicletta a consegnare i documenti alle comunità, agli ammalati e a chi non ha il PC. Anche questo è un servizio encomiabile, senza contare tutte le telefonate che fai con fratelli. Poi tutte quante le hanno un dono, sicuramente anche della nostra comunità, non sarebbe carmelitana, se no. E voglio nominare Beatrice, mamma di Giovanni, che è nato down e trova il tempo per consigliare ed aiutare con preghiere in amore e dedizione quanti le chiedono aiuto, e dedicando il suo tempo ai figli che ne ha altri due, sacrificando i suoi desideri in tutto, offre tutto a Gesù e Maria, e contando sul loro aiuto e provvidenza. E poi Carla, che parimenti a Beatrice, alla figlia Francesca Dao, a cui si dedica con instancabile dedizione e divide il suo tempo attendendo anche la famiglia di sua sorella, che è ammalata, tanto ammalata, per cui anche lei gli dà offerta per il bene degli altri, della sua famiglia e anche di altri che lei conosce. Ed è sempre in corsa. Voglio finire che sono lontano. Comunque tutti hanno un dono anche da noi. Sono felice, perché nel fuoco.
Grazie. Prego.
i principi di Trento.
Ecco, sì, Silvana ci chiama i suoi pulcini perché veramente, sì, siamo piccoli appena nati. Ecco, in questa grande terra del Carmelo non ci sentiamo così perché non siamo neanche comunità. Siamo in tre, eravamo in quattro, ora siamo di nuovo anche in quattro perché viene la Carla da Bolzano. Eravamo all'inizio in quattro perché Maria Rosa ci ha lasciati, lo sapete tutti. E, come ha detto Fabrizio, siamo pochi pochi, neanche 12, 4, ecco, tutto da capire, però dicevo, ci sentiamo proprio così, questo germoglio piccolino, ma forse Dio ci ha donato questa radice potente che sentiamo, perché pur essendo pochi, la cosa bella che possiamo dire, o che mi viene da dire per tutti, tre, perché non posso fare discorsi generali perché siamo solo noi, quindi non ho foglio, non ho niente, ma che sentiamo che questa, il pregio più bello che magari possiamo avere è la serenità che viene fuori ogni volta, nella fatica che ognuno fa, la grazia la viene da Lipiterno tutte le volte per la formazione, per l'incontro col padre, e però ci siamo con le nostre fatiche. Sì, sembra per Giuseppe questa cosa bella che per Teresa era il dolore, la malattia, cioè il luogo teologico. Io credo che per noi sia un po' questo, cioè che le nostre vite sono intrecciate, chiamate da Dio proprio nel Carmelo. E dicevo terra grande perché noi siamo contornati dalla grande terra del Carmelo, abbiamo la fortuna di stare in convento, abbiamo la fortuna anche di avere intorno una parte enorme del MEC che quindi c'è sempre e noi siamo piccolini in mezzo, e quindi però capiamo che questa piccola radice diventa forte e viene anche guardata dagli altri, non siamo sommersi, io personalmente percepisco questa cosa. Ecco, e poi per parlare di noi, sì, ognuno ha i suoi doni e la Graziella, ecco, è sempre forte, veloce, corre, è disponibile, ci porta a destra e a sinistra in macchina. Ecco, la Graziella nostra di Trento è un po' come la nostra, quasi un'altra mamma, perché lei è mamma, nonna, e quello che fa per i suoi nipoti lo fa anche per noi, ci porta a legge. Ecco, non senti anche altre cose, insomma, le vedo sempre in questo senso. E la bellezza, credo, tra di noi è proprio, essendo così pochi, forse è anche più facile, ma forse anche no, ma per noi è così che percepiamo un gran senso di comunione, proprio che Dio veramente c'è insieme a noi sempre, Gesù c'è, ci chiama e diamo preghiera perché possiamo crescere.
Gli altri magari poi trovano bello quello che vedono noi. Grazie. Abbiamo finito? Stiamo rispettando la sparita.
Allora, adesso abbiamo scritto le varie comunità, adesso facciamo una piccola pausa di 4 ore, perché le cose che dobbiamo fare sono ancora tante e il tempo scappa. Vi ricordo di consegnare le chiavi.